Cari fratelli e sorelle, vi ricordo che abbiamo incominciato un nuovo seminario intitolato Parliamo di Armageddon. La volta scorsa era la prima parte, oggi è la seconda parte di questo primo studio intitolato Armageddon, la profezia poco studiata. Leggiamo il testo di riferimento. Apocalisse capitolo 11, versetti 17 e 18. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta. Ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Una sintesi del nostro studio prima di esaminare nei particolari l'argomento. Fratelli e sorelle, il testo che stiamo esaminando nel contesto degli eventi finali della storia ci ricorda che al tempo delle nazioni adirate giunge l'ira di Dio, giunge cioè il momento di premiare i giusti e di distruggere gli empi, giunge il momento del giudizio. Proprio a Armageddon si manifesterà il giudizio di Dio sulle nazioni, sulle religioni apostate, sugli individui che hanno preferito essere guidati da Satana che da Cristo. Ecco perché oggi si nega il prossimo ritorno di Cristo e lo si nega soprattutto, disgraziatamente, sul piano teologico, e si ridicolizzano quelli che ci credono. Gli scherni, e non solo i flagelli, fanno parte delle persecuzioni di Satana. C'è un monito per i grandi della terra, ma anche per il popolo di Dio, che è chiamato a trovare nello studio della profezia la luce e la forza per restare fedeli alla sua parola. I grandi del mondo, sempre più ubriachi di potere, inseguono sogni e chimere umane. I figli di Dio continuano invece ad accettare il realismo biblico, che si condensa in queste scarne ma solenni parole. È arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. E adesso vediamo il significato del termine Armageddon. Prima di tutto ne vediamo il significato etimologico. Cosa significa la parola Armageddon? La parola Armageddon è di origine ebraica. Ar significa montagna. Mageddon può derivare anche dai termini ebraici Megiddo o Megiddon, la città di Megiddo, oppure, anche se improbabilmente, Mageddon può derivare da Moed, il termine che attraverso tutto l'Antico Testamento indica congregazione, assemblea, luogo di assemblea. Adesso vediamo il significato generale del termine Armageddon. Delle sette ultime piaghe Armageddon è la sesta piaga che mette fine sull'umanità. Umanità che rifiuta la sua signoria e la sua legge. Le sette ultime piaghe cadranno prima del ritorno di Cristo, alla fine del tempo di grazia. Armageddon sta per fine della storia, per fine del mondo, per ultimo conflitto. Saranno coinvolte tutte le nazioni, ma non solo conflitto politico e militare, ma anche religioso, tra le forze del bene, la Chiesa del rimanente perseguitata, e quelle del male, persecutrici, formate dall'empia triade, dragone, bestia e falso profeta. Tale conflitto totale sarà determinato sotto la sesta piaga, ma verrà combattuto sotto la settima piaga. Le forze del male saranno sconfitte da Cristo e dai suoi angeli nel glorioso ritorno. Ricordiamo le parole di Gesù quando parla della sua Chiesa e dice: le potenze del male non la potranno vincere. La Chiesa vincerà, trionferà, dopo aver sofferto notevolmente. Ed ora cerchiamo di approfondire il concetto di conflitto totale e definitivo. Armageddon sarà quindi scontro di nazioni per i millenari dissidi che oppongono le nazioni le une alle altre. Sono dissidi dovuti a ragioni strategiche, storiche, geografiche, politiche, ma soprattutto ragioni economiche, ma anche scontro di religioni, a dispetto di tutte le manifestazioni ecumeniche moderne, per motivi di supremazia spirituale e politica, in concorrenza con le nazioni, per avere il bastone del comando mondiale. Saranno le nazioni, lo sono già ora, a essere usate dall'empia triade per fare guerra al popolo di Dio. Sarà in sostanza la ripetizione di quello che Roma papale ha fatto nel passato, ma su scala molto più ampia, cioè usare il braccio secolare per debellare i dissidenti, perché malgrado tutto ci sono e ci saranno i dissidenti. Quindi Armageddon, oltre gli altri significati detti sopra, ha anche un significato cosmico. Perché cosmico? Perché sarà proprio lì l'onnipotenza di Dio contro le forze del male che verranno annientate. Ripetiamolo: Dio salverà il suo popolo e sarà Cristo in persona con i suoi angeli a salvarlo nella gloria del suo ritorno. Leggiamo alcuni testi, Apocalisse capitolo 19, versetto da 11 a 16, poi 19 e 20, prima parte, è il ritorno di Cristo, versetto 11.
Vidi poi aprirsi il cielo, ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava è chiamato fedele e verace. Con giustizia giudica e combatte. I suoi occhi sono come fiamma ardente. Sul capo numerosi diademi, e porta scritto un nome che nessuno all'infuori di lui comprende. Il mantello che indossa è intriso di sangue. Il suo nome è il Verbo di Dio. Lo seguono gli eserciti celesti, montando anch'essi cavalli bianchi, vestiti di puro candido bisso. Dalla sua bocca esce una spada affilata per colpire con essa le genti. È lui che le governerà con verga di ferro. È lui che pigerà il tino dell'ira furente di Dio, l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori.
Versetto 19 e 20, prima parte.
E vidi la bestia, insieme ai re della terra e i loro eserciti, radunati per combattere contro il cavaliere e il suo esercito. Ma la bestia venne presa insieme allo pseudo profeta, quello che per conto di essa aveva fatto prodigi, con i quali aveva sedotto gli uomini, inducendoli a ricevere il marchio della bestia e adorarne l'immagine.
Una visione di gloria straordinaria. Come fare a capire la gloria del ritorno di Cristo? Neanche questo testo così bello, così straordinario, unico, riesce a dare l'idea della gloria di Gesù Cristo quando tornerà con milioni di angeli. Dove saranno i detrattori della notizia del suo ritorno? Ritorno che noi, insieme a milioni di altri uomini e donne, aspettiamo da tanto tempo. Mi ricordo, ero un bambino quando ho sentito parlare per la prima volta dal pastore del ritorno di Cristo, e lo aspetto da tanti anni, più di 60 anni, ma io lo aspetto sempre. E qui questo testo riporta alla mente il Salmo numero 2 che vogliamo leggere. Salmo numero 2, dal versetto 1 al versetto 5.
Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno. I principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti.
Dice: il Signore ne riderà, si farà beffe di loro. Versetto 7 fino a 12.
Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi, e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso di argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore, gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui.
Al tempo delle nazioni adirate per la brama del potere, giunge l'ira di Dio che mette fine alla brama empia del potere degli uomini, e Dio che prende il potere attraverso suo Figlio. È un'idea che mi ha sempre affascinato e che mi ha sempre fatto ridimensionare la gloria così meschina delle nazioni. Il Signore dice: perché tumultuano le nazioni e si mettono contro il Signore e il suo unto, dicendo: liberiamoci dalle loro catene? I rapporti che dovrebbero essere di figliolanza e di paternità tra l'uomo e Dio e tra Dio e l'uomo diventano legami, diventano catene. Dice: il Signore ne riderà, si farà beffe di loro. È venuto il momento di giudicare. Ti ringraziamo, Signore, perché hai preso in mano il tuo grande potere. Fratelli e sorelle, Armageddon ci proietta con l'occhio della fede come attori, non soltanto come spettatori, in mezzo a queste nazioni adirate, colpite dall'ira di Dio. Dio che viene a giudicare, è giunto il momento di giudicare le nazioni, di dare il premio e di dare il castigo. C'è un monito ai grandi di questo mondo, c'è un monito anche alla Chiesa. Il credente, dice la Bibbia, è una sentinella. Qual è il compito della sentinella? Prima di tutto è quello di non addormentarsi. Se pescano una sentinella in servizio con il fucile appoggiato al muro che sta facendo un pisolino, finisce male. Perché? Perché la vita dei commilitoni della caserma, dell'accampamento o che so io, dipende dalla sentinella. Ora noi siamo delle sentinelle e il libro del profeta Ezechiele ce lo ricorda, Ezechiele capitolo 3, versetto 17. Figlio di uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Il cristiano, il credente, è una sentinella. Non deve dormire e non deve stare nemmeno muta. Quando una sentinella vede il pericolo, che deve fare? Deve gridare. Allarmi! Allarmi! E non si dirà che la sentinella è un allarmista. Ci sono persone che chiamano gli avventisti del settimo giorno allarmisti. Parlano sempre di guai, parlano sempre di catastrofi, ma non siamo noi, è la Bibbia che ne parla. O no? Certo che sì. Però dice, se la sentinella sta zitta, oppure non è che grida allarmi, per non fare brutta figura, grida allarme, allarme, ma grida così, allarme, allarme. Ve l'immaginate una sentinella? O quale è peggio di una sentinella addormentata? La mandano a Gaeta, la mandano sotto il plotone di esecuzione. Ezechiele capitolo 33, versetto 6, versetto 7. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Questi sono i testi che vengono letti ai consacrandi pastori. Io l'ho sentito molto bene quando l'hanno letto nel 1961 alla mia consacrazione. E quante volte io l'ho letto e riletto a dei colleghi che stavano per essere consacrati. Versetto 7. Ora, figlio di uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Non temere di essere chiamato allarmista o fondamentalista o integralista, sono i termini che oramai sono sulla bocca di tutti. No, devi ascoltare la mia parola. E adesso un monito di Elena White. Ci dovrebbe essere uno studio più profondo e più accurato dell'Apocalisse e una presentazione più zelante delle verità che essa contiene. Se il nostro popolo fosse sveglio, sia pure a metà, se si rendesse conto della vicinanza degli eventi descritti nell'Apocalisse, si opererebbe in seno alle nostre chiese una riforma e molte più persone crederebbero all'ultimo messaggio. Non abbiamo tempo da perdere. Che Daniele parli, che l'Apocalisse parli e dicano quello che è la verità. Un monito molto deciso, molto forte. E allora io mi dico, ma noi siamo sentinelle sveglie o siamo sentinelle addormentate? Isaia parla delle sentinelle addormentate, capitolo 6 del libro del profeta Isaia, versetto da 9 a 13. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Un'altra versione dice: il cuore di questo popolo è ingrassato. E io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione. Qui parla di quel tempo, ma parla anche del futuro terribile che doveva venire. Il paese sarà ridotto in desolazione finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta verrà distrutto. Ma come al terrebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa. Vedete come i profeti, pur riprendendo il popolo, severamente parlano sempre di un rimanente, di qualcuno che ascolterà. E questo pensiero sarà ripreso da Gesù nella sua predicazione sulle parabole e sarà ripreso dall'Apostolo Paolo, capitolo 28 degli Atti degli Apostoli. C'è sempre l'annuncio di un rimanente che ascolta e crede. Ora Gesù rimproverò i discepoli, non soltanto i discepoli, ma tutti i suoi uditori, Luca capitolo 12, dal versetto 54 al 56, diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola venire da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e così è. Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo, come mai non sapete riconoscere questo tempo? Fratelli, queste parole non erano soltanto per gli ebrei o per i discepoli, sono per noi. Li discerniamo noi i segni dei tempi o no? O siamo soltanto capaci di guardare il bollettino della meteo per vedere se pioverà o farà il bel tempo? Gesù ci rimprovera. Cosa vuol dire? Vuol dire sapere guardare con l'occhio della fede a quello che accade e saperlo interpretare sull'orologio della profezia e del ritorno di Cristo. E adesso vediamo il realismo profetico opposto alle chimere umane. Le chiese cristiane sono accecate dal trionfalismo e dall'apostasia. Oh, non parlano del ritorno di Cristo. No, sarebbe un approccio integralista, sarebbe un approccio fondamentalista. Oibò, non si fanno queste cose. Le chiese cristiane sono come cani muti, dice l'Antico Testamento. C'è un'ostinata volontà da parte delle chiese cristiane di negare la realtà della tragica situazione in cui si trova la nostra civiltà oggi. E questo ci fa ricordare le parole del profeta Isaia, al capitolo 30, versetto 9 e 10, che dicono: questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti: non vedete, e a quelli che hanno visioni: non ci annunciate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, profetateci delle chimere. Quando diranno pace e sicurezza, all'improvviso verrà la rovina, come le doglie alla donna incinta. E adesso sentite due dichiarazioni di due papi che parlano, con altri termini, dei disturbatori della quiete pubblica. Papa Giovanni Vigesimo III, dal discorso di apertura del Concilio Vaticano II l'11 ottobre 1962. Sentite: nell'esercizio quotidiano del nostro ministero pastorale ci feriscono talora l'orecchio suggestioni di persone pur ardenti di zelo, ma non fornite di senso, sovrabbondante di discrezione e di misura. È proprio la caratteristica prosa cattolica, gesuitica, che dice e non dice, tortuosa, e oggi un po' obsoleta, insomma, fuori dal comune sentire, dall'esprimersi in modo chiaro. Nei tempi moderni essi non vedono che prevaricazione e rovina. Vanno dicendo che la nostra età è andata peggiorando e si comportano come se nulla abbiano imparato dalla storia, che pure è maestra di vita. A noi sembra di... I papi a quel tempo parlavano ancora col plurale maiestatico. Il Papa attuale non usa più questo sistema. A noi sembra di dovere dissentire da questi profeti di sventura che annunciano eventi infausti, quasi che incombesse la fine del mondo. Come per dire: ma no, scherziamo, la fine del mondo, no! Nel presente momento storico la provvidenza ci sta conducendo a un nuovo ordine di rapporti umani che, per opera degli uomini e per lo più al di là delle loro stesse aspettative, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi, e tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggiore bene della Chiesa. Davanti a quasi 2.800 tra cardinali, arcivescovi, vescovi, abati, eccetera, 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 lontani dalla realtà come lo è la Terra da Nettuno o da Urano, Giovanni Paolo II, dal discorso nelle Marche, 19 marzo 1991, più breve: non dobbiamo vedere catastrofi dietro ogni angolo, come fanno i profeti di sventura. Quanti profeti di sventura ci sono nella Bibbia? Elia era uno dei tanti profeti di sventura, secondo Acab, vi ricordate? Sei qui tu, quando gli comparve davanti all'improvviso dopo 3 anni e mezzo di siccità, sei tu qui, tu che metti sotto sopra Israele? Disturbatore della quiete pubblica, Giovanni Battista, poi non ne parliamo. Per Erode ed Erodiade era un grande disturbatore della quiete pubblica, Paolo era una peste, addirittura capitolo 24 del libro degli Atti degli Apostoli, peste per gli ebrei che con i suoi collaboratori avevano messo sotto sopra il mondo. A Tessalonica dice: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono arrivati anche qui. Fratelli, siamo in buona compagnia. Adesso lasciamo la parola a un generale e a uno scienziato che hanno più il senso della realtà di certi papi. almeno quelli citati. Il generale americano Douglas MacArthur, il 2 settembre 1945, a bordo della corazzata Missouri, alla fonda nella baia di Tokyo, al momento della firma della pace tra USA e Giappone, pronunciò queste profetiche parole. Sentite.
Patti militari, equilibrio delle potenze, società delle nazioni, tutto è fallito. Noi ora stiamo avendo la nostra ultima opportunità. Se noi non inventiamo ora un sistema più grande e più giusto, Armageddon è alle porte.
Patti militari, equilibrio delle potenze, società delle nazioni, tutto è fallito. Un generale, lasciamo perdere che sia americano, poteva essere russo o della Cocincina, non mi interessa, un militare, mentre ci sono dei papi, degli ecclesiastici che tengono buono il gregge, che diteci delle cose più accevoli, non siate profeti di sventura. Come mai? Armageddon è alle porte. A voi risulta che dal 45 in poi sia stato inventato un sistema più grande e più giusto? Ci sono state e ci sono in corso centinaia di guerre, con i risultati che sappiamo. E gli ecclesiastici muti, come cani che non abbaiano, dice l'antico profeta. E adesso cito Einstein, grande scienziato. Fu chiesto a Einstein:
quale sarà l'arma segreta dopo la terza guerra mondiale?
Risposta:
non lo so, ma so quale sarà l'arma segreta dopo la quarta, la clava.
Qui se viene qualcosa, una guerra qui distrugge tutto e torniamo all'età della pietra. Fratelli, lasciamo perdere gli uomini ai quali non interessa il ritorno di Cristo, perché quando Cristo ritornerà il potere sarà loro tolto. E allora quando gli uomini devono mollare la poltrona, che siano politici o ecclesiastici, ecclesiastici o politici, le poltrone sono sempre così. Non vogliono il ritorno di Cristo, cioè il Signore si riderà di loro. E allora dice, viene la parola letta all'inizio, Apocalisse capitolo 11, versetti 17 e 18. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. È venuto l'ora del giudizio. Chi sono quelli che distruggono la terra? Ah, voi mi direte, sono i guerrafondai, i fabbricatori e i venditori di armi. Sì, purtroppo. Oppure mi direte, sono gli imperatori industriali che ci avvelenano l'aria, l'acqua, le patate, le cipolle che dobbiamo mangiare. Giusto. Ma io credo che siano più responsabili quelli che distruggono le anime, le mandano in perdizione, che invece di segnalare la gravità dei segni dei tempi, dicono pace, pace, va tutto bene, e dobbiamo andare per vedere la verità a sentire un generale che parla di Armageddon. Il Signore viene per distruggere quelli che distruggono fisicamente, militarmente, dal punto di vista sociale, che distruggono dal punto di vista intellettuale, ma soprattutto quelli che distruggono le anime, moralmente, spiritualmente, le mandano in perdizione, queste povere anime a milioni, a miliardi, che sono pecore senza pastore. Fratelli e sorelle, non è il caso di riflettere e di studiare e ristudiare per cercare di penetrare questo tema che è l'argomento del nostro seminario? Io credo di sì. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.